Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Scene irripetibili in regia dove comanda sempre Federico Rossi. Vai, no, non c'è la sigla, vabbè.
Rossi c'è!
Rossi ormai è devastato, ragazzi. Noi invece non siamo devastati, siamo ancora contenti perché la Juventus ha battuto l'Inter. È in ascesa sotto ogni profilo, anche delle prestazioni, malgrado qualcuno forse sia scontento, non lo sappiamo. E fra due giorni si rigioca in casa del Verona. Bisogna vincere senza se, senza ma. Ancora in dubbio Vlahovic, forse rientra Bonucci tra i titolari, confermatissimi come ali, diciamo così, in un ipotetico 3-5-2, da una parte Cuadrado e dall'altra Kostic, del quale parleremo tanto oggi insieme a
Alfredo Giotti, insieme al mitico Quinti. Grazie Fede, ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Siamo su queste ali dell'entusiasmo, speriamo di proseguire da qui alle ultime due partite prima dello stop e speriamo soprattutto di fare un bottino pieno che ci potrebbe rilanciare poi per ambizioni più importanti.
Di cui poi magari daremo appuntamento per le ambizioni a gennaio, però secondo me se riuscissimo a fare anche questa doppietta, quindi sarebbero a quel punto 7 le partite consecutive vinte?
Sarebbero 6, quindi 18 punti.
Esatto.
Un discreto bottino, diciamo, no?
Allora, ho detto Kostic perché stamane, facendo un pezzo per Bianconera News, mi sono accorto, io ricordo la scorsa estate che Kostic venne prima, diciamo così, contattato. Di fatto lui, l'Eintracht di Francoforte gli propose il rinnovo. Lui disse no, voglio andare alla Juventus. La Juventus sostanzialmente lo bloccò, poi andava dietro a Depay, che io ti dico, fortunatamente non è stato preso dalla Juventus per come la vedo io, e tornò di nuovo su Kostic, che stava però per essere preso dal Newcastle, comunque da un club inglese. Lui invece disse no, voglio il bianconero e voglio raggiungere di fatto Dusan Vlahovic. Tutti quanti lo bollarono come seconda scelta, come ripiego, e soprattutto prevaleva lo scetticismo verso questo giocatore. Invece ho scoperto, un po' lo sapevo, ma ho scoperto che delle 19 gare che ha giocato la Juventus tra campionato e Champions League, l'unico, pensa Alfredo, l'unico che è sempre stato presente e solo 3 volte in panchina, le altre tutte da titolare, ed è diventato negli ultimi, diciamo così, nelle ultime uscite, secondo me fondamentale, perché sta giocando nel suo ruolo, tutta fascia, a sinistra, eccetera, eccetera. Allora vi chiedo, insomma, voi un pensiero su questo giocatore, che magari qualcuno ancora sarà scettico, no, sulle qualità, però si sta dimostrando veramente prezioso per Allegri nel famoso 3-5-2, e secondo me, ti posso dire Alfredo, anche insostituibile per la tipologia di giocatore che è.
Hai fatto benissimo ad aprire con questa premessa, perché ci racconta di un Kostic che sin da quest'estate voleva vestire la maglia della Juve, ha fatto di tutto, rimbalzando prima il Newcastle e soprattutto il West Ham, che lo aveva quasi preso, e poi il West Ham ha dovuto ripiegare su Cornet nello stesso ruolo. Kostic è arrivato un po' a fare spenti, perché diciamo che la campagna acquisti estiva è stata altisonante della Juventus, però a suon di prestazioni sta dimostrando di valere tantissimo, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo fisico, ma anche e soprattutto sotto il profilo mentale, mi viene
mentale,
da dire.
Mentale, esatto. Quel cost to cost, quel Kostic to Kostic contro to l'Inter Kostic, con Barella che ancora lo sta cercando, forse lo trova fra qualche anno, è stato strepitoso. Nella gara contro l'Inter è stato l'uomo decisivo, perché i due assist sono i suoi rispetto ai gol, ma anche ha messo lo zampino anche nel gol annullato a Danilo. A proposito, caro Alfredo, stamane ho sentito Casarini, come sa, per Bianconera News, mi ha detto una regola ridicola che va tolta, anzi non andava proprio messa come tipologia di regola, però deve sbrigarsi adesso la FIFA a toglierla questa regola, perché tu immagina, mi ha detto, se il mondiale si decidesse per un episodio simile a quello di Danilo, la regola dice che con le mani non puoi segnare, ma il giocatore era stretto, l'abbiamo detto, da De Frey, quindi non poteva fare altrimenti, e quindi questa regola qui. A proposito di mondiali, carissimo Alfredo, io sono arrabbiatissimo con l'ambasciatore, che, di cui mi direi adesso tu il nome, perché cosa ha detto questo? È meglio che non lo, vabbè. Non...
Allora, visto che ci avviciniamo a quello che Bucciantini ha definito un marchettone, ok?
Esatto.
Questo Mondiale 2022, ebbene stamattina abbiamo delle dichiarazioni pesanti, che io definirei anche un clamoroso scivolone, no? Rispetto a quello che stiamo andando a vivere, dell'ex calciatore, nonché attuale ambasciatore per la Kermes Catariota, Khalid Salman, 60enne, che dichiara l'omosessualità è una malattia mentale, nonostante, diciamo, almeno per quanto riguarda la facciata, siano ammessi persone comunque di tutte le etnie, di tutti gli orientamenti politici e sessuali.
Ma questo qui, Raffaele, è soltanto una delle vergogne, perché secondo me è una vergogna, in questo paese che diventerà, questo mondiale a sua volta, la più grande, per come la vedo io, vergogna della storia del calcio. Perché?
Abbiamo una inabissazione dei diritti umani, soprattutto per quanto riguarda le donne, ma per quanto riguarda gli esseri umani in generale. Noi abbiamo visto, e adesso vado a prendere un po' di rassegna per quanto riguarda queste aberrazioni a cui stiamo assistendo, addirittura si raccomanda alle donne di non vestire con gonne corte, di non vestire con magliette che potrebbero lasciare le spalle scoperte. Addirittura si dice che le donne debbano chiedere il consenso, mamma il mia, permesso ad una sorta di tutor, è vero, per poter eventualmente decidere.
Ovviamente un tutor maschile.
Un tutor maschile, ma poi quindi ci stanno altre sottotracce che al momento sfuggono anche magari forse ai nostri ascoltatori. Pensa che quando si va allo stadio, ok, magari farà anche caldo, ci sarà la gioia, l'euforia per un gol, non ci si può togliere neanche la maglietta per esultare. Oltretutto, pena anche grosse sanzioni e grosse sanzioni corporali, non si possono scattare foto, quindi alla folla, al pubblico, senza il consenso dei diretti interessati. Quindi stiamo andando incontro a delle restrizioni che non si vedevano davvero da tanto tempo.
Il mondiale in Qatar di calcio è un ossimoro proprio rispetto alla storia del calcio e dello sport in generale.
E poi aggiungerei, solo se per chiudere il tutto, a me fa molta rabbia la passività della FIFA e dei suoi ambasciatori, perché noi abbiamo anche ascoltato Infantino dire, no, e quasi esortare le varie nazionali a pensare solo a fattori calcistici e a non concentrarsi sulla politica.
Esatto, invece il contrario. Blatter invece, che è l'ex poi condannato, radiato, l'ex re, lo definirei, della FIFA, ha detto, è stato sbagliato, è stato intervistato da TAM Media, fu una scelta sbagliata assegnare i mondiali al Qatar, chiarendo che il piano era quello di assegnare la Coppa del Mondo 2018 alla Russia, e si sono disputati in Russia gli ultimi mondiali. E il 2022 in realtà gli Stati Uniti sarebbe stato un gesto di pace. Aggiungo io che questa assegnazione dei mondiali 2022 in Qatar, lo sapete benissimo, Liberation ha fatto un'inchiesta in base alla quale sostanzialmente testimonia la corruzione per l'assegnazione di questi mondiali. Dell'Emiro Altani, proprietario del Paris Saint-Germain, che avrebbe addirittura ordinato di sequestrare un imprenditore franco-algerino che aveva le prove, la chiavetta USB, le prove di questa corruzione. Addirittura è stato in carcere, non ti dico, massacrato, fino a quando non è stato costretto a consegnare queste prove. Adesso tutto tace, quindi questo è lo scenario, diciamo così, dal punto di vista sociale, se vogliamo, e umano soprattutto, del paese che ospiterà la più importante rassegna del calcio, perché mondiali, che se ne dica, caro Alfredo, sono la manifestazione più importante per quanto riguarda appunto il calcio. Chiusa questa parentesi brutta, mi verrebbe da dire, Qatar 2022, un plauso ai tifosi del Borussia Dortmund, perché hanno messo uno striscione: boicottiamo i mondiali. Finora non mi pare altre tifoserie lo abbiano fatto.
Aggiungerei anche un plauso alla nazionale danese, perché la Danimarca scenderà in campo senza sponsor sulle maglie. Come
Non ci dovrebbe andare, solo che poi la radiano.
Come gesto di protesta, però, se mi permetti, è già qualcosa, perché significa anche finanziare il meno possibile questo movimento, che poi ha delle sottotracce sulle quali sarebbe forse il caso anche di indagare.
Diteci qualcosa di Kostic, dai, fateci sapere, 340-54-25324. Io l'ho definita la nuova arma per Allegri insieme ai giovani, questo bisogna dirlo. Tra l'altro Sport Medias dà qualche piccola indicazione, l'ho detto prima, dovrebbe rientrare al centro della difesa Bonucci, adesso vedremo al posto di chi, perché quel trio tutto brasiliano che peraltro andrà ai mondiali, no? È stato convocato tutto.
Bremer, Danilo, Alexandro andranno ai mondiali, e soprattutto per Alexandro è una sorpresa, perché pensa, è stato convocato Alexandro, ma il CT brasiliano lascia a casa Roberto Firmino, l'attaccante stellare del Liverpool.
Anche Dani Alves ci ha convocato, Dani Alves, a 90 anni,
a 39 comunque anni. Sì.
Però diciamo così, che la nazionale brasiliana ai mondiali potrebbe avere, se gioca a 4, 3 quarti della difesa juventina.
Sì, assolutamente, tre quarti della difesa juventina, tre quarti di una difesa che, lo ripetiamo, al momento esatto, è imbattuta, prosegue, no, su questa scia di entusiasmo e su questa scia di imbattibilità, solo 7 le reti subite. Tra l'altro l'Inter, dopo 24 partite consecutive che andava in gol proprio con la Juve, si è fermata, e questo secondo me dice tanto, no, sul momento della nostra difesa, sul momento della nostra squadra.
Esatto, difesa che è la meno battuta al campionato, soltanto 7 gol. Vi dicevo di Kostic perché insomma è stato quello più impiegato a livello poi di minuti dietro a Danilo, che è stato quello in assoluto più impiegato a livello di minuti, però è l'unico che è stato presente in tutte le gare, non sempre titolare, però su 19 16 da titolare, significa che Allegri ormai comunque ha fiducia. Qualche stento l'ho avuto all'inizio, ma anche in un contesto comunque della Juventus in cui era difficile inserirsi, no? Anche per gli stessi giovani. Insomma, come riporta Sport Mediaset, intanto dovrebbero recuperare Paredes, McKennie e Ken, almeno per la panchina. Sono tre nomi che non piacciono molto ai nostri radioascoltatori. Davanti spazio a Di Maria, che dovrebbe tornare titolare con Milik. Attenzione, perché da valutare le condizioni di Vlahovic. Ve lo ripeto, io sono seriamente preoccupato per la pubalgia di questo attaccante, perché la pubalgia è una brutta bestia, ti consente di giocare ma allo stesso tempo rischi di peggiorare la situazione.
Assolutamente, poi noi lo ricordiamo anche nel secondo tempo di Lisbona col Benfica, quando uscì in lacrime, quasi a sospettare o a temere il peggio che si stava concretizzando proprio in quel momento. E poi sappiamo, questo è un ragazzo che c'ha 20 anni, ha voluto a tutti i costi la Juventus, e proprio a ridosso della kermesse più importante per ogni calciatore si trova di nuovo acciaccato, e quindi potrebbe a questo punto saltare anche il mondiale.
Beh, questo non credo, perché ripeto, ti permette, però attenzione, perché dobbiamo stare un po' attenti. Sul post che ho fatto pre-trasmissione ho parlato di Pogba e del suo amore per la Juventus. Subito mi hanno risposto: quale amore? Magari se avete notizie diverse, lui non vuole la Juventus, ditecelo, perché ne parleremo alle 16.05 con Stefano Salandini di Tutto Sport, che ha fatto un articolo. Ieri c'è stato il Golden Boy, è stato premiato peraltro Miretti come miglior giovane, e c'era anche la Pimenta, che l'agente tra l'altro di Pogba, il post Raiola, diciamo così. È stato il braccio destro di Raiola, adesso il post Raiola, premiata anche lei come agente. E proprio Salandini si è fatta una chiacchierata con la Pimenta sul recupero di Pogba, sulla voglia di Juventus, eccetera. Cercheremo di capire se questo calciatore, se questo acquisto diventerà un flop, cosa finora purtroppo avvenuta, ma per motivi fisici, oppure se insomma veramente vuole tornare alla Juventus come ai vecchi tempi. Dicevo, Cuadrado e Kostic sugli esterni, Bonucci rientra, sarei curioso di sapere al posto di chi. E la mediana, lo dicevi ieri tu Alfredo, si sta un po' definendo questo trio, in attesa che rientri Paredes, ammesso che poi giochi titolare, in attesa che rientri Pogba, se ne parla nel 2023. Mi sembra che la linea mediana ormai sia questa, no? Con Fagioli ormai titolare, sono molto contento, Locatelli arrabbiò.
Rabiot soprattutto, io credo che Allegri non lo levi mai, non lo levi neanche per giocare a carte, mi viene da dire. Locatelli che si sta ritrovando in questo nuovo ruolo da regista, che però non è un regista di impostazione classico, visto che spesso si intercambia con Fagioli. E Fagioli, caro Quinti, si sta completando alla perfezione con gli altri due compagni di reparto, esatto, perché esatto, riesce ad accompagnare l'azione in avanti, come abbiamo visto a Lecce, come abbiamo visto nel derby d'Italia, ma riesce anche a prendere in mano la situazione quando invece è Locatelli a staccarsi. Quindi questo centrocampo lo vedo equilibrato, lo vedo anche abbastanza dinamico, e lo vedo soprattutto finalmente qualitativo.
Sì, esatto, in forma tutti e tre, devo dire. Anche lo stesso Locatelli, che era partito male, era stato criticato. Tra l'altro, sbaglio anche Allegri quando con quella battuta di sei ci sono delle categorie, eccetera, ma anche Pogba, cioè tu non, lo sappiamo che ci sono le categorie, però secondo me un allenatore ai fini del gruppo non dovrebbe dirlo, no? Quindi noi stiamo parlando di io Kostic, ragazzi, però del resto, riflettendoci, Kostic lo scorso anno è stato premiato come miglior giocatore dell'Europa League, vinta dall'Eintracht di Francoforte. Kostic è stato il miglior assist man. A proposito, 6 assist finora, e lui ha provato a crossare, pensa, 19 volte, 6 assist decisivi che hanno portato poi a segno la squadra. È stato premiato come miglior assist man della Bundesliga e, lo ripeto un'altra volta, nelle ultime 3 stagioni semplicemente terzo, semplicemente tra virgolette, dietro a Sua Maestà Messi e poi Müller. Quindi comunque di un giocatore che non sarà un fuoriclasse, però è sicuramente funzionale, soprattutto, insisto io, in questo 3-5-2, quinto a sinistra, anche se, tu l'hai detto ieri, lo aveva paventato Allegri, si potrebbe prospettare un futuro da esterno basso.
Da esterno basso, e ti dico anche la mia a riguardo, secondo me Kostic è un esterno di grande passo e di grande gamba, dotato di esplosività fisica, che però potrebbe avere delle difficoltà, come abbiamo visto, quando incontra delle difese chiuse, perché sai, nel breve magari non ha lo spunto che poteva avere Dybala, che c'ha Di Maria, che c'ha un Pogba per saltare secco l'avversario. Invece se c'ha campo da attaccare, mi viene da pensare alla Cuadrado quasi, no? Che parte da dietro, vede molto campo, allora può accompagnare l'azione e arrivare molto facilmente al cross, che lo sappiamo è il suo miglior fondamentale.
Esattamente, contro l'Inter l'abbiamo detto, secondo me l'ha spaccato lui la partita. Insomma, quando diciamo quel giocatore ha spaccato la partita, primo tempo sottotono, ma tutta la Juventus, del resto invece nella ripresa è proprio quasi salito in cattedra su quella fascia, la arata, come si dice dalle mie parti, e ha messo 2 assist, ma anche, ripeto, nel gol vergognosamente annullato a Danilo, o meglio, preciso, non vergognosamente. La regola è così ed è ridicola. Ridicola, lo ha detto Casarin, ex designatore arbitrale, uno degli arbitri internazionali più importanti della storia. Però dico io, se tu non mi dai se tu mi annulli il gol, mi dovresti dare il calcio di rigore, perché comunque Danilo era tirato palesemente da De Vrij. Comunque siamo alle solite. Poi lui, per esempio, sul VAR dice: il VAR ha tolto sicuramente tanti errori, ci sono ancora delle difficoltà. Lui insiste perché vengono prodotte 3.000 regole e il VAR si trova alcune volte a fronteggiare queste regole e magari sbaglia anche delle decisioni, ha detto lui.
Sicuramente queste regole andrebbero ridisegnate perché siano eque e soprattutto giuste per tutti, cosa che secondo me un po' è mancata nella trasparenza, ok, la regolamentazione del VAR, è mancata anche nell'efficienza, se vogliamo, perché la Juventus, per fare un esempio più eclatante, ne esce con le ossa rotte dalla partita con la Salernitana, e quindi sicuramente la regola va rivisitata. E ieri parlavamo di Okaio, di challenge tennistico, no? Ma io non sono neanche d'accordo con questa visione. Io credo che il VAR debba intervenire sempre, perché il VAR deve essere innanzitutto più reattivo, quindi più veloce nelle tempistiche di reazione, ma deve dare sempre un responso uguale e veritiero per tutti.
Allora, qualche pillola. Spesso parliamo di Conte come possibile, diciamo così, post Allegri, e come quindi ritorna alla Juventus. Camelio, Enrico Camelio, che è un giornalista esperto di calciomercato, ha detto: Conte non ha parlato col Tottenham né con la Juventus, lui deve ancora rinnovare. Parleranno a campionato finito, scusami, a campionato fermo, quindi durante la pausa. Questo non vuol dire che resterà, ma ci sono buone possibilità. L'offerta sarà altissima e, se è quella che ho percepito, sarà difficile dire di no. Tempo fa si parlava, caro Alfredo, come ricorderai, addirittura di 20 milioni netti l'anno, più, e la cosa ancora più clamorosa, metterebbe a disposizione 200 milioni per il mercato, che è la cosa che interessa di più a Conte. Invece stamattina è uscita una notizia, il Ciringuito, certe volte affidabile, certe volte no, comunque dalla Spagna dicono che veramente la Juventus starebbe, usiamo sempre il condizionale, pensando a Luis Enrique.
E io dico meno male.
Lo sapevo.
Io dico meno male.
L'ho detto apposta.
Ma perché ci vuole una ventata d'aria fresca. Ora, al di là di quello che sarà il rendimento di Allegri da qui alla fine dell'anno, perché magari le vince tutte, magari la Juve arriva a vincere sia Europa League che campionato.
Cosa che noi auspichiamo.
Okay, che noi ci auspichiamo e ce lo auguriamo di cuore. Però io mi auguro veramente che si vada verso una novità. Perché li abbiamo visti i ritorni, ok? I cavalli di ritorno non sono sempre funzionali e sempre così positivi. Luis Enrique, con questo materiale che ha a disposizione la Juve, potrebbe davvero lavorare bene e tirare il meglio da questi giovani, Miretti, certo. Fagioli, Illing, tutti i ragazzi che potrebbero esaltarsi con Luis Enrique.
Certo, devo dirti la verità, sarebbe affascinante.
Sì, ma
Luis
poi
Enrique, per tanti motivi, perché peraltro l'ho conosciuto, te l'ho detto, qui a Roma, un signore vero. Un signore vero dal punto di vista anche umano, sì. Un lavoratore, lui, ti ricordi la famosa frase, trabajo e sudor, no? Sudore, lavoro e sudore, uno, e poi fatemi aggiungere quello che gli è accaduto, sì, viene quasi da piangere, perché io sono un papà, è stato qualcosa di clamoroso, da allora lui ha detto i problemi della vita sono altri, il calcio è una cosa in più, quindi però giustamente mi sarei affascinato anche sotto il profilo del gioco, dalla ventata di novità, di quello che ha rappresentato, perché lui è vero qui a Roma ha fallito, ma io ricordo quella rosa lì, attenzione, erano giocatori non all'altezza, almeno la maggior parte, salvo poi andare al Barcellona e non solo vincere nel post Guardiola, che non era assolutamente scontato, cambiando un po', essendo meno, secondo me, fondamentalista tattico, se più tu verticale. Ricordi, esatto, bravissimo,
più verticale, più veloce. Poi è vero che quel Barcellona lì c'aveva Messi, Suarez, Neymar, c'aveva le individualità,
però non è scontato, Alfredo, quando vai in un posto dove hanno vinto ed c'è una sorta di papa, no, perché Guardiola questo era considerato, è comunque uno dei top, e vai lì, non è detto che tu vinca.
Poi Luis Enrique assolutamente è stato bravo sia a fare esaltare questi grandi campioni, ma anche a ricavare il meglio dai giovani, e lo stiamo vedendo adesso con la nazionale spagnola, che l'ha ripresa e la sta trasformando, e ti dirò, secondo me ai mondiali potrebbe essere una delle favorite, sai.
Sì. Tra l'altro io ricordo che agli europei noi la battemmo ai rigori, se non sbaglio.
Rigori.
Ci fece una testa così durante la partita.
Sì, forse l'unica partita.
Stava girando la testa anche a me.
Vero.
Perché comunque loro giocavano in un certo modo. Quindi sarebbe comunque, lo dice il Chiringuito, attenzione alla TV spagnola, quindi non lo sappiamo. Camelio dice di Conte, però intanto Allegri continua per la sua strada. Vedremo dove arriverà per quanto riguarda le ambizioni della Juventus. Io sono sicuro, se lo conosciamo un po', Allegri, che lui, ma giustamente, abbia nella testa ancora quella rimonta del 2015-2016, altri giocatori, altre situazioni, soprattutto le rivali non erano come quelle di adesso, no? Adesso c'è un Napoli stratosferico, salvo poi capire se Spalletti ancora una volta ad un certo punto della stagione crollerà, perché è sempre accaduto questo, anche quando era alla Roma, grande rispetto, per carità, ci ho anche discusso due o tre volte scherzando, poi mi riabbracciava, forse qualcosa ti ho raccontato, perché Spalletti è un po' fumino, diciamo così, però bisogna vedere se resiste. Altre situazioni, altri rivali, però chissà, magari la Juventus, vincendo anche queste due gare, acquista sicuramente ulteriore consapevolezza. Magari entra fra le prime quattro e chissà se nel secondo campionato, cioè da gennaio in poi, qualcosa non possa accadere.
A livello di qualità la Juventus c'è sicuramente, tocca ritrovare appunto la continuità che stiamo avendo in questo momento, e tocca averla soprattutto da gennaio in poi, quando recupereranno tutti e quando anche la profondità di rosa sarà adeguata per competere su tutti i fronti.
Allora, non poteva mancare lui, ragazzi, Lele Adani, io qualche giorno vorrei quasi quasi chiamarlo, ma vediamo, ammesso che lui poi intervenga, alla famosa Bobo TV, una sorta di sfogatoio dello stesso Bobo e di Cassano. Penso sia palese a tutti che domenica la Juve non abbia meritato di vincere contro l'Inter, ma ha sfruttato la cattiveria che invece i nerazzurri non hanno avuto. L'Inter poteva segnare 4 gol nel primo tempo, hai ragione, mentre il secondo tempo poteva portare su un 2-2, questa è la verità. Beh, caro Dani, è vero, l'ho detto io per primo, poteva segnare, però a questo gioco qui vince chi segna più gol. Siccome le ha fatte la Juventus, credo che nella ripresa invece lo ha detto Marotta, l'Inter non mi è piaciuta e la Juventus ha vinto meritatamente, però sappiamo che Adani è un nemico ormai acerrimo di Allegri, qualsiasi cosa faccia comunque lo critica. Tra poco siamo in pausa al 340-54-25-324, continuate a mandarci messaggi su questo Kostic, se insomma ormai un titolare fisso, l'arma in più, ve l'aspettavate, una sorpresa, siete appunto piacevolmente sorpresi, e anche se avete qualche idea nuova tra virgolette per la sfida contro il Verona, poi rientreremo e avremo Michele Aimovic, che è, lo sapete, capo ufficio stampa dell'Asso Allenatori e grandissimo tifoso della Juventus.
Fuori di Juve.
Se fino a qualche settimana fa io avevo eletto Milik migliore acquisto per quello che abbiamo visto in campo, adesso, ragazzi, secondo me Kostic ha messo la freccia
e sta tirando dritto fino in fondo, cioè non si ferma più, e noi ce l'auguriamo che possa continuare in questo modo, perché vorrebbe dire avere una freccia importante nella faretra di Max Allegri, cioè questo giocatore qua fa la differenza e e ha la continuità giusta per poter anche tirare dritto fino all'ultimo.
Vedi, per esempio, uno dei nostri colleghi, insomma, delle firme prestigiose, Cerruti, della ex Gazzetta editorialista, eccetera, ha detto: Allegri, e lui è sempre polemico, sempre critico, Allegri è riuscito a rimettere in pista la Juventus e che dopo aver scoperto il miglior Kostic della stagione potrà recuperare anche i suoi grandi assenti, a cominciare da Chiesa. Secondo me qualcuno comincia a pensarci, e la Juventus dovrebbe giocare anche sotto questo aspetto di mettere pressione a chi sta davanti, che magari non è abituato a stare proprio sempre ad alta quota, no?
Soprattutto il Napoli, soprattutto la Lazio, l'Atalanta, queste squadre che al momento ci stanno sopra. È vero che è cambiato il calcio, è vero che la Juve che fece quella storica rimonta era la Juve delle due finali in tre anni di Champions League, quindi sicuramente aveva anche altre condizioni e altre armi a livello mentale. Però questa squadra adesso si sta ritrovando, e mettere pressione proprio prima della pausa alla Lazio, secondo me, potrebbe essere una delle tante chiavi.
Sì, sì, tanto poi sicuramente Sarri, qualche, se dovesse perdere, come speriamo, qualche scusa sicuramente la troverà, sta tra il campo, la pioggia... Mi ricorda un po'
Mazzarri, forse.
Bravo, mi hai tolto, esatto, tanto per rimanere in tema, tra virgolette, esatto, tra virgolette napoletano. Buon pomeriggio, un abbraccio. Io non so chi sia, secondo me è un'ammiratrice tua, perché
ma non credo, dai.
Non c'è la firma, non so se sia uomo, donna, non lo so.
Un tifoso di Radio Bianconera anonimo.
Sì, questo sicuramente, perché non dice il nome. Buon pomeriggio, Kostic gioca bene perché è stato rivisto il ruolo di Alexandro, chissà se sarà riconfermato con questo nuovo impiego. Saluti da Giovan Battista di Botrugno Salentino. Guarda, hai ragione, questa piccola riflessione tattica la condivido, perché ne ha beneficiato sicuramente Kostic, ma anche lo stesso Alexandro, che, diciamo così, dopo tre anni di quasi letargo si è risvegliato. Invece sulla conferma di Alexandro ti dico al 99% ci risulta di no, perché lui vuole, ecco, non, la Juventus intanto non vuole rinnovare, anche perché ha un ingaggio molto elevato. Adesso non si fa sicuramente abbagliare da questo inizio di stagione, e di conseguenza alla fine di questo, proprio di questa stagione, Alexandro saluterà. C'è una persona che è proprio un ammiratore di Alexandro, credo che piangerà quando Alexandro andrà via, e sto parlando di Michele Imovic. Ciao Mick.
Ci sono colpi bassi, ciao, buonasera a tutti, non vale.
Però allora, devi riconoscere una cosa, Michele, da quando, io tanto cerco di toglierti qualcosa di positivo verso questo giocatore, da quando è impiegato, come diciamo così, braccetto di sinistra, comunque a sinistra della difesa a tre, qualcosina in più, diciamo così, dopo tre anni di quasi letargo, un quasi risveglio lo sta dimostrando.
No, bisogna essere onesti, bisogna dire che Alexandro è sicuramente tra i più positivi in questo ultimo periodo, perché impiegato nel ruolo di centrale difensivo ha sicuramente dato il suo contributo, ma le mie critiche solite ad Alexandro erano più che altro dal punto di vista dell'impegno, perché sul valore del giocatore io credo che per tanto tempo ci siano stati pochi dubbi. Però sembrava, e per lui almeno questa è la sensazione da tifoso, prendetela con le molle, però la sensazione era che per lui o la partita importantissima che potesse essere una Supercoppa italiana, una finale di Coppa Italia, o la partitina del fine allenamento del giovedì, per lui l'impegno fosse lo stesso. E quindi erano un po' quelle le mie critiche, no? Perché da un giocatore della sua esperienza e del suo calibro, che per tanti anni ci ha fatto vedere, un errore come quello della Supercoppa italiana contro una acerrima rivale come l'Inter, sicuramente ti dà fastidio, da tifoso ti dà fastidio. Queste erano le mie critiche sostanziali ad Alexandro. Poi sul valore intrinseco del giocatore, insomma, per tanti anni ci ha fatto vedere cose importanti, ecco.
Michele, buon pomeriggio e bentrovato. Ti chiedo subito, Kostic trascinatore contro l'Inter, mattatore della serata. Volevo chiederti, con i recuperi di Chiesa e di Di Maria, a gennaio, secondo te, Max Allegri potrebbe ricucirgli il ruolo di terzino sinistro per poter eventualmente passare di nuovo con la difesa a 4?
Non saprei dirti se alla fine Kostic può essere un giocatore che può rivestire anche il ruolo di terzino. Sicuramente ha dimostrato di essere un giocatore, un ragazzo molto intelligente, perché si è subito calato, nonostante le difficoltà iniziali e le critiche iniziali di tanta gente, si è subito calato nel ruolo e credo che ora, pian piano, che sta prendendo confidenza nel calcio italiano, il valore di Kostić si stia vedendo. Non per niente è stato il miglior giocatore della Sports Europa League. Io credo che sarebbe un po' sacrificarlo, portarlo a fare il terzino, anche perché insomma poi dovrebbe coprire una parte di campo molto molto lunga e molto abbondante, e credo che invece le sue caratteristiche le abbiamo viste domenica sera, siano da sfruttare soprattutto in zona offensiva. Io non vedo così vietato giocare con la difesa a tre, soprattutto se questa difesa in questo momento ci sta portando ad essere la migliore difesa del campionato, e come sapete, se non si prendono gol, forse non si vince quest'anno, perché insomma la distanza dalla vetta è alta, però sicuramente si fa bene.
Sì, non c'è dubbio. A proposito di Kostić, vedi che la Juventus ci segue, perché ha appena pubblicato un tweet in cui scrive: veloce come Filip, e ovviamente posta anche il video con cui il povero Barella insomma ancora lo sta cercando, e ha dato poi l'assist per il gol. Ha fatto una fuga quasi Kostić, mi verrebbe da dire. A proposito di derby d'Italia, non posso non chiederti intanto doppia domanda sul derby: le sensazioni da tifoso, insomma ci conosciamo da tanti anni e comunque sappiamo cosa possa significare vincere contro l'Inter dal punto di vista del tifoso, e poi ovviamente cosa può invece rappresentare per quanto riguarda il processo di risalita della Juventus.
Dal punto di vista del tifoso, non so se fai caso al fatto che rispetto ad altri interventi io sia senza voce, e questi sono ancora non sono i postumi dell'allenamento con il San Gimignano, ma sono i postumi degli urli di domenica sera, soprattutto in occasione delle reti della Juve. Sai benissimo che io questa partita la sento come tutti i tifosi della Juve, molto più di altri, anche per i tanti spottò che ci siamo dovuti subire in quest'ultimo anno e mezzo. Dal punto di vista invece della risalita, sai, è una partita che ti dà consapevolezza, ti dà la giusta consapevolezza per capire che comunque sei sulla strada giusta, per capire che stai recuperando giocatori importanti, Chiesa e Di Maria su tutti, che è una squadra che in questo momento sta facendo bene pur con un Vlahovic a mezzo servizio, ti sta facendo capire che certi acquisti della tua campagna, del tuo calciomercato, non erano così sbagliati, perché Bremer e Kostić sono stati i migliori in campo, esatto, in una partita molto difficile. Ti sta facendo capire che hai, e avevamo fuori forse il giovane più interessante, che è l'esterno Lin Junior, e ti sta facendo capire che invece hai tantissimi giovani sui quali puntare, uno su tutti i Fagioli, che sta giocando più di Miretti con la tranquillità di un veterano. Beh, perché al di là dei gol, perché poi i gol si fanno, si sbagliano, però lui c'è sempre e sta giocando con una tranquillità, una serenità e una cattiveria che sono nel perfetto stile Juve. Probabilmente il fatto di aver respirato questo l'odore della Juventus fin da quando era piccolo gli ha fatto bene. Però sono tante cose positive prima della sosta, e prima della sosta ci voleva proprio questa
inversione di tendenza.
Esatto. E il fatto mi ha fatto che poi io da allenatore sono un malato del gruppo, no? Il fatto che nel momento del gol di Rabiot, uno dei primi ad andare ad abbracciarlo sia stato Di Maria, che si stava scaldando, questo mi fa capire che forse anche tutte le parole che sono state riportate di un Di Maria che vuole andare via a gennaio, che non ci sente per il gruppo, è chiaro, tante volte l'abbiamo detto anche io e te, Quinto, ora mancano due partite al mondiale, chi è il giocatore, ma non della Juventus, nel mondo, che in questo momento non ha paura di farsi male prima di un evento come il mondiale?
Che non significa non impegnarsi, assolutamente.
Che
però
non significa non impegnarsi, però sicuramente se c'è da fare un contratto magari la gambina si mette e non si mette, ma è una cosa normale, e non succede nella Juventus e basta, succede in tutte le altre squadre, fidatevi. Quindi questo è concepibile dal punto di vista umano. fastidio, e dal punto di vista, come dicevamo prima, della fiducia, sono tanti i motivi per cui finalmente possiamo cominciare a sorridere, e anche dei motivi di rivalsa da parte di Allegri, visto che al di là delle quattro vittorie consecutive, il fatto di avere la miglior difesa sicuramente vuol dire che un lavoro da parte del mister c'è.
Michele, a proposito di centrocampo, come tu hai giustamente detto, Locatelli, Rabiot, Fagioli, Miretti, grandissimo apporto alla causa, grande rendimento. Ora contro l'Hellas recupereranno McKennie e Paredes. A proposito di Paredes, ti chiedo come giudichi il suo acquisto, perché comunque è vero che è stato infortunato, ma nelle ultime uscite, anche quando è stato a disposizione, Allegri ha fatto capire che forse è un po' scivolato indietro nelle gerarchie.
Allora, integro, perché Alfredo non lo sa, perché diciamo è nuovo... È un amico di Paredes, perché okay. Siccome lui, no, siccome Michele era capo ufficio stampa dell'Empoli, lo ha conosciuto e ne ha parlato molto bene. Però insomma, forse qualcosina in più aspettiamo sempre, perché la cosa è infortunato, purtroppo.
Io credo che per Paredes si possa fare lo stesso discorso che abbiamo fatto per Kostic, no? Nel senso che noi diamo sempre per scontato che i calciatori arrivino. Ora è vero che Paredes un po' il calcio italiano lo conosceva già, però dobbiamo considerare anche il fatto dell'essere stato per tanto tempo magari ai margini, aver giocato poco. Paredes è arrivato qua, ha giocato subito 5 partite di fila nel momento forse peggiore di forma della Juventus, perché in quel momento lì ci passava avanti come un rullo compressore perfino, non lo so, il San Gimignano, permettetemi la battuta. Probabilmente in quel centrocampo lì, con tanti infortuni, lui doveva portare la croce e probabilmente non era nelle condizioni ottimali di salute anche lui. Abbiamo tanti tifosi, hanno massacrato McKennie, che negli anni scorsi probabilmente da qualcuno era stato definito come il salvatore della patria, l'unico che correva. E quando si fece male in Champions, abbiamo tutti maledetto quell'infortunio, perché ci toglieva un corridore, ci toglieva un incontrista. Quindi anche lui ha trovato delle difficoltà. È chiaro che secondo me Paredes va giudicato nel momento in cui tutta la squadra ritorna in forma. Allora in quel momento lì forse inserito in un centrocampo che va a mille con Fagioli, con Locatelli, con Rabiot, che è una mia grande rivincita, perché io dall'inizio ho sempre detto che Rabiot non poteva essere quel giocatore che non dava nessun apporto alla squadra, ma che il vero Rabiot è questo, il vero Rabiot che avevo visto io anche al Paris Saint-Germain è questo qua. E ora finalmente i fatti mi stanno dando ragione, ma non perché sia più bravo, ma perché si vede chiaramente che è un giocatore che ha, come dice Allegri, ha un altro tipo di motore rispetto agli altri. Bastava solo riuscire a metterlo nelle condizioni di sfruttarlo. Io credo che Paredes possa essere sicuramente molto utile alla causa, perché forse le qualità di regista, di uomo verticale in questa squadra ce le ha solo lui in quel centrocampo. Poi è chiaro, nel momento in cui staranno tutti bene, il mister farà delle scelte, e a questo punto nelle gerarchie credo che ci possa stare di diritto non solo Miretti, ma soprattutto anche Fagioli, che in queste partite ha dimostrato veramente di avere il piglio da Juventus.
La domanda che ti faccio però prevede una risposta non da 0-0, ok? Non da 0-0.
Spero di non avessene date mai da 0-0.
No, perché questa... Detto della risalita, la Juventus, eccetera, onestamente tu mi dirai è presto, però la Juventus deve dimenticare la possibilità di rimontare in chiave scudetto, onestamente.
Ma io da tifoso della Juventus, da juventino convinto da quando sono nato, ti dico che la Juventus non deve dimenticare lo scudetto fino a che la matematica non la condanna. Quindi per me sicuramente... non dipende solo da noi, credo che la squadra abbia tutte le carte in regola per fare un filotto lunghissimo. È chiaro che poi devono perdere punti anche gli altri. La speranza è chiaro che c'è, però se troviamo un Napoli o un Milan che vincono tutte le domeniche anche all'ultimo minuto, e non è fortuna, è bravura, perché insomma quando te cerchi di vincere fino all'ultimo minuto, come diciamo noi sempre, fino alla fine, è bravura. Allora ti dico, noi dobbiamo essere pronti a sfruttare i passi falsi degli altri. Io credo che la Juve, e l'avevo detto anche all'inizio anno, quando prima che le cose cominciassero ad andare male, ma anche quando andavano male, credo che la Juve abbia con tutta la formazione a disposizione un grande potenziale, perché sia a centrocampo che in attacco abbiamo molte scelte. In questo momento, per esempio, vediamo la scarsa forma di Milik, ma non dimentichiamoci che Milik nel momento peggiore è quello che ci ha tenuto su ed è un giocatore estremamente importante per questa squadra. Io credo che la Juve abbia tutte le carte in regola per poter fare una grande rimonta. E la Juve è abituata a lottare per lo scudetto, perché non dobbiamo pensare allo scudetto.
Veramente in chiusura, un minuto di tempo, non posso non chiedertelo perché hai seguito tanti eventi, l'abbiamo detto l'altra volta con la nazionale italiana. Qatar 2022, al di là che già mi vengono i brividi soltanto a dirlo, insomma, avrà letto le dichiarazioni dell'ambasciatore dei mondiali.
Sì, l'ho lette.
Omofobe, diciamo così, dai, limitiamoci a dire omofobe. Cioè io non lo so, è proprio il caso, ormai vabbè, non si può fare nulla di fare questi mondiali in un paese dove sono violati, anzi sono proprio negati i diritti di ogni modo, di qualsiasi genere.
Ma si potrebbe parlare per ore. Io credo che sia una roba pazzesca andare a portare un messaggio come quello dei mondiali di pace, di fraternità, perché abbiamo visto tantissime partite anche insieme dei mondiali, si va allo stadio abbracciati, è una roba, portarli in certi paesi che non riconoscono veramente nessun diritto civile umano è agghiacciante. È chiaro che si cerca sempre di aprire più orizzonti. Io ti dico, ho fatto, e con questo ci mancherebbe altro, ma ho fatto anche il mondiale del 2010 in Sudafrica, e anche in Sudafrica è stato abbastanza assurdo portarli, ma ti spiego perché. La sera non si poteva stare a vedere le partite, c'era un freddo pazzesco, ma con questo non ha niente a che vedere col prossimo mondiale, però a volte sui mondiali bisogna fare delle scelte. Io credo che questa sia stata una scelta abbastanza sbagliata. Probabilmente non è questo il tempo per boicottare, nel senso andava fatto molto prima. I giocatori spesso e gli allenatori spesso sono vittime di queste scelte, ma sai, rientra un po' nel discorso, ora non voglio fare l'ennesima polemica, ma Superlega, UEFA, FIFA, ci sono degli organismi che sono creati dalle stesse federazioni, dalle stesse società, che però hanno a volte troppo potere e ogni tanto magari un potere di veto da parte delle federazioni o società all'interno di questi organismi potrebbe aiutare, però probabilmente bisognava pensarci molto prima, e invece ormai siamo così a Firenze, alle porte coi sassi, a questo punto diventa difficile. Ma già il fatto che per costruire gli stadi sono morte più di 6.000 persone, questo doveva far capire che insomma questo mondiale qualcosa di strano lo doveva già avere,
non c'è dubbio. Michele, grazie, buon lavoro.
Grazie a voi, è sempre un piacere.
Ciao. Grazie, ciao, piacere è il nostro. Ciao. Grazie a Michele Aimovic. Allora, sono stati sorteggiati gli ottavi di Youth League. La Juventus di Paolo Rimontero pesca il Genk. I belgi della squadra belga del Genk, mentre l'Inter, perché c'è anche l'Inter, il RAC Liv, non so nemmeno LVI, non so nemmeno di quale nazione sia questa squadra dell'Inter. Comunque a noi ci interessa la Juventus, che giocherà con i belgi del Genk. Sono gli ottavi, se non sbaglio, vero?
Sì.
Sì, sono gli ottavi. Quindi gli otto lighi, ricordiamo, lo scorso anno con Bonatti la Juventus raggiunse un traguardo storico, cioè la semifinale, persa poi ai calci di rigore, e in quella squadra c'erano Fagioli, no, perché era la Cremonese, però c'erano Miretti, c'era Eiling Junior, c'era lo stesso
Sule, forse.
Sule, bravo, esatto, tra gli altri, quindi... Insomma, chissà quest'anno Montero dove arriverà. Per il momento sta facendo bene, poi lasciamolo lavorare in santa pace. Ciao ragazzi, vi segnalo, ti ringrazio Alberto da Torino, anche i tifosi del Bayern Monaco hanno esposto lo striscione 15.000 morti per 5.000 minuti di gioco. Bello, vedi? In Italia mi risulta non ci siano state proteste per questo tipo. Bravo Alberto, è da sottolineare questo.
Assolutamente sì, ma poi torniamo al discorso di prima. È solo per motivi meramente economici, perché sennò non ci sono altre giustificazioni per permettere una manifestazione sportiva dove al giorno d'oggi, nel 2022, vengono negati i diritti umani.
Mamma mia, io penso che poi tra l'altro mi pare di capire che poi durante questa intervista è stato allontanato questo signore, perché forse si sono resi conti che stava esagerando con le dichiarazioni.
Sì, vabbè, no? Ma non potrebbe essere altrimenti.
Dai. Ciao zio, ciao Alfredo, che dire di Qatar 2022? Un'oscenità, per il resto la cavalcata vista live stadio di Kostic verso Barellino, sempre in piedi o quasi. È stata esaltante, indimenticabile, grande Filippo, a tratti sembra un soldatino di Livio più potente. Raffaele da Bergamo, probabilmente sì, anche se forse soldatino era probabilmente più duttile, forse anche più tecnico.
Un po' più tecnico, un po'
più tecnico sì. Sicuramente, sì. Sì, tra l'altro gira un video, ma ce lo ricordiamo perché abbiamo visto il match, del fallo di punizione fischiato in favore di Barella, che invece aveva fatto lui, che si è buttato come stesse morendo, ha fatto lui invece, aveva dato un pestone al povero Rabiot. Ma ci siamo un po' abituati, mi viene da aggiungere che Barella, e non solo, sembra quasi che goda di una sorta di immunità da cartellino giallo. Così,
ogni 5 falli un cartellino
bravo,
giallo.
Questo è un po' come Verratti nella partita contro Dono al Paris Saint Germain, 4 falli da giallo, finalmente gli è stato estratto il cartellino ed è stato ammonito Verratti, che tra l'altro, caro Alfredo, tu lo sai, era della Juventus,
sì.
Lui era tifoso della
tifoso
Juventus
della
solo che poi chiamò Leonardo, l'allora direttore generale del Paris Saint Germain, e praticamente, perché me l'ha detto un collega di Pescara, lui è di quelle parti, no? Di Pescara, Verratti, e praticamente gli disse: ti offriamo il triplo rispetto alla Juventus. L'agente chiamò Verratti e gli disse: Marco, sai che mi ha chiamato, lui era proprio contentissimo, il sogno della sua vita, la Juventus, ci hanno offerto 3 volte di più, cosa facciamo? Alla fine Verratti è andato in Francia. Buon pomeriggio carissimi Quintiliano Alfredo, il grandissimo Federico, non esageriamo, Federico, punto, senza grandissimo. Nel 2022 purtroppo si parla ancora di omosessualità come una malattia, di restrizioni, di divieti eccetera delle donne. Siamo alla preistoria, è vero, ma chi ha deciso di fare questo mondiale in Qatar ogni tanto si fa un esame di coscienza? Secondo me no. Un abbraccio comunque, godo ancora per domenica sera, a parte le ridicole regole del VAR. Un abbraccio da Terry. Purtroppo le regole del VAR che vanno riviste, alcune, tipo per esempio cioè, perché giustamente mi diceva Casalini, nell'episodio di... è vero che se tu segni toccando la mano ma quello è un episodio talmente complicato che non può, diciamo così, essere sottoposto alla stessa regola di un normale fallo di mano.
Sì, però sai che poi se fai l'eccezione tutti quanti si sentono in dovere di prendere in esame quel precedente.
È la stessa cosa mi ha detto, però ha detto questa regola secondo me non andava fatta, ecco per come la vedo io, ha detto. E i problemi del VAR, secondo me, ha detto, deriva dall'eccesso di regole. Cioè ha detto questi non so dove vogliano portare il calcio, che sembra alcune volte la PlayStation, non sembra il calcio, perché comunque ci sono degli umani, sia calciatori che arbitri, che possono decidere, che possono anche ovviamente sbagliare, questo è. 340-54-25-324, siamo per andare in pausa. Dopo le 16, Salandin, con il quale ovviamente parleremo di tutto sport, parleremo della Juventus, in particolare anche di Pogba, perché lui ha intercettato l'agente di Pogba ieri, Pimenta, durante il Golden Boy, le premiazioni che ci sono state. Cerchiamo di capire, perché ci sono molti che ce l'hanno un po' con Pogba, sono rimasti delusi da Pogba. È vero, si doveva operare prima, però io non credo lui non voglia la Juventus, anzi l'ha voluta, ha sbagliato, magari doveva essere un po' più convincente la società a farlo operare. Fatto sta che adesso lui, per cercare di anticipare i tempi per andare al mondiale, si è fatto operare in ritardo, salterà il mondiale e purtroppo la Juventus lo rivedrà soltanto a gennaio.
Fuori di Juve.
Rossi, come al solito, ha fatto merenda con la sua banana, che io non ho oggi. Alfredo invece chattava e io a lavorare, a cercare notizie, a cercare di capire quale formazione schiererà Max Allegri. Sicuramente 3-5-2. Io sono curioso.
Levate il vino.
Ecco, sono curioso di sapere solo, nel caso in cui dovesse rientrare Bonucci, il posto di chi prenderebbe.
Bonucci il posto di chi prenderebbe? Mi viene da dire Alexandro, così su due piedi, anche perché Bremer è appena rientrato, io credo che abbia bisogno di giocare per avere anche la continuità giusta in previsione poi della partita più importante, che sarà quella con la Lazio. Quindi mi viene da dire che forse potrebbe prendere il posto di Alexandro, anche perché Allegri Danilo non lo toglie mai.
Non c'è dubbio. Pensate che mentre in Italia, no, il presidente della Lega Calcio, Casini, che non è ovviamente il politico, dice calcio femminile in crescita, ma non è sufficiente, dobbiamo continuare a investire, andiamo a fare un mondiale dove le donne, non solo non esiste il calcio, ma addirittura secondo loro le donne non dovrebbero, sono invisibili, non dovrebbero esistere. Oggi stiamo parlando di Kostić, soprattutto perché pian piano ci sta piacendo, dai, questo giocatore non sarà un fuoriclasse, però secondo me è funzionale. Certo, bisognerà capire poi, quando tutti staranno in forma lì davanti, dove metterlo. Alfredo dice: io lo farei giocare terzino a 4, però pur vero che adesso, lo abbiamo detto anche noi, no? Cercare di togliere l'equilibrio e ritornare a 4 con questa difesa a 3 che comunque dà sicurezza non è proprio semplice.
Però è anche vero che a lungo termine la difesa 3 potrebbe essere un'arma a doppio taglio, nel senso che è anche un modulo più prevedibile e più attaccabile dagli avversari. Ora, senza andare troppo lontano, ma quante squadre con la difesa 3 hanno vinto in Europa?
Questo è vero, sì, in effetti...
Ora, come ora, negli ultimi 10 anni non me ne vengono in mente. Quindi vi dico, con Chiesa, con Di Maria, con Pogba al top della forma, per me questo modulo potrebbe diventare un limite alla lunga. Adesso è il modulo che ti abbottona e ti rende anche più facilmente difendibile, però alla lunga non lo sappiamo.
Ci fanno una domanda, però non so, perché noi non l'abbiamo detto.
Ok.
Quindi, secondo voi, uno che vince campionato Europa League andrebbe esonerato? Secondo voi, chi?
O forse è una domanda che ci fanno, lo so.
No, quindi vuol dire che noi abbiamo detto che pensiamo questo, ma non è così, perché assolutamente no. Magari sì, se vinci campionato Europa, già il campionato da solo credo che basti, no, per la conferma di Allegri. Allora, adesso ci contestano il discorso della Bobo TV, però bisogna riportare anche le dichiarazioni che fanno alcuni addetti ai lavori, ciao Quintiliano, Grit Show contro il Verona manterrei la stessa formazione, eccetto Di Maria sottopunta al posto di Miretti. Alla fine vedrai che Di Maria giocherà, sempre se sta bene. Aurelio dal New Jersey, che abbiamo avuto, sai, in collegamento durante Skype i nostri amici del club in America, c'era anche Aurelio se non ricordo male. Ciao Quinti, da malato di calcio, siamo in due, vedo sempre partite delle prossime avversari della Juve, il Verona è disperato e menano come ossessi, scrive. Poi lo faremo, un focus sul Verona, sì, tra domani e dopodomani. Ne hanno fatto le spese Zaniolo e soprattutto Sensi, è vero, pertanto non rischiamo Chiesa, che ci servirà al top da gennaio. Grazie Marco Trasimeno, Bianconero. Tra l'altro mi sembra che venga da una serie negativa impressionante il Verona,
8 sconfitte consecutive. Mamma,
bisogna stare attenti quando è così, però la Juventus invece viene comunque da una serie positiva, staremo a vedere. Grazie e ben trovato a Stefano Salandin. Ciao Stefano.
Ciao.
Buon pomeriggio. Allora Stefano, stiamo cercando di capire se questa vittoria nel derby e quindi anche queste vittorie consecutive, insomma, quale significato abbiano al di là della classifica, della risalita. Secondo te la Juventus, avendo battuto l'Inter, che ovviamente di questa miniserie era il test più importante, può risalire fino a dove? Cioè può ambire a cosa?
È come mi fate fare uno Stradamus. No, nel senso che è una crescita importante, perché cresce la consapevolezza, si trovano degli equilibri. Contro l'Inter poi bisogna sempre guardare bene dentro le partite, no? Un conto sono quelle del Toro contro l'Inter, il primo tempo 3-4 rischi grossi li ha presi, quindi è anche una contingenza in cui ti gira meglio rispetto a qualche settimana fa, qualche mese fa, no? Queste robe nel calcio contano. Però è vero che ha trovato equilibri diversi, con una difesa 3 con giocatori più che si completano, un centrocampo più solido con Locatelli che fa un lavoro pazzesco di filtro e di ricucitura, e insomma un equilibrio maggiore lo sta trovando in attesa di recuperare i giocatori. Poi sai, alla fine bisogna capire cosa succederà a gennaio, come tornano, chi torna, come stanno. Io ora, se non succedono cataclismi in una stagione così anomala come questa, dico che l'obiettivo primario della Juve è arrivare tra le prime 4. Non vedo altre possibilità.
Non ti sbilanci in chiave scudetto,
No, ma guarda, anche perché io ho visto, sono andato sabato a vedere la partita per tutto sport Atalanta-Napoli, e ho visto un Napoli veramente solido, consapevole, di qualità e di quantità e di sostanza, mi resta difficile credere che possa perdere 10 punti così. 10 punti sono tanti, perché poi alla fine è vero, la stagione anomala, ma un terzo di più è quasi passato, quindi sai, si accorcia la cosa. E lì, e il Napoli ha passato tutte le sfide, gli scontri diretti, vincendoli anche un paio fuori casa, due o tre, non so, non ricordo bene. E quindi la vedo dura che possa mollare, però è chiaro che bisogna vedere cosa succede a gennaio dal punto di vista. Il Napoli tra l'altro ha pochi anche giocatori che
nazionale.
Vanno al mondiale, e quindi anche quello bisogna vedere come. Certo, le incognite ci sono tante. Poi anche lì la Juve deve pensare che per lo scudetto che molli il Napoli, ma che molli anche il Milan, ma che molli anche l'Atalanta, ma che molli anche la Lazio. Cioè, sì, voglio dire, quando hai tante squadre davanti diventa più complicato.
Indubbiamente è tutto complicato, lo sappiamo bene. A proposito di quello che tu hai appena detto, volevo chiederti, secondo te questa Juventus, che sta trovando la sua forza nella difesa ma anche nel centrocampo, con il recupero di Pogba, di Chiesa, di Di Maria, tu vedi futuro con questa difesa 3 o si potrebbe ripassare a 4 magari già subito con i primi impegni di gennaio?
Vi faccio una domanda, vi faccio una risposta. Chi è il centrale della 4 di sinistra?
Bella domanda.
Questo esatto, sì, questo esatto, sì. Si risponde da sola praticamente.
Esatto. No, perché poi il mercato arriva, bussa, no? Tu fai un mercato e dico, ma hai fatto bene? Ma sì, però manca quella roba lì. Chi è l'esterno di destra della difesa 4? Perché un conto è fare il quinto largo, un conto è fare quello, il quarto,
Sì, sì, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, hai ragione.
Invece 3.
Hai ragione, la tua risposta adesso prelude anche a una mia domanda e in parte però capisco quello che mi risponderai, almeno credo. Quindi significa che secondo te ormai Bonucci non è più affidabile?
Ma Bonucci, ragazzi, il tempo passa per tutti, Leo fa fatica, Leo si salva perché ha una grande lettura della situazione in impostazione, la sua grande forza, quello che l'ha reso peculiare nella BBC, ma la fase difensiva non è mai stato il suo forte, era sempre supportato dagli altri, e in più era più giovane, adesso veramente fa fatica. Guarda, io sono la nazionale, ho visto la partita contro l'Inghilterra, abbiamo vinta a San Siro e abbiamo andato tutti, io ero un po' scettico, mi faccio un po' trascinare, dovrei fare un po' più di testa mia, si è dato 6,5 a Bonucci in quella partita. Ma l'Italia ha fatto una partita 6,5, qualcuno anche 7, ma si è fatta una partita molto schiacciata, quindi Leo ha potuto privilegiare. E poi l'Inghilterra era veramente svogliata, no? Però la prima volta che l'ha puntato, come si chiama, mi pare Arno, non mi ricordo chi fosse, e lui si è preso il giallo. Una volta l'ha puntato, una volta.
Quindi va gestito, diciamo così, come mi ha detto.
Fatica un po' sulla velocità, sulle rapidità. Il tempo passa, quindi... Poi sì, se comincia a capire che non fai più parte del progetto lineare, c'è un po' di... lui non ha, lui deve avere questa forza mentale di dire, allora io devo essere utile quando serve, togliermi dalla testa che non so che sono quello che sposta gli equilibri, a capire se riesce a fare questo salto di qualità, di mentalità, scusa, che aveva fatto Giorgio Chiellini, per dire mi servo quelle due partite l'anno, mi preparo quelle due tre partite l'anno, adesso estremizzo ovviamente, e capire se riesce a fare questo.
Non c'è dubbio. A proposito di individualità, visto che stiamo parlando di Bonucci, io sono molto preoccupato per Dusan Vlahovic, perché ho negli occhi il momento di Lisbona quando al 25esimo del secondo tempo lui esce in lacrime per questo riacutizzarsi di un problema che si porta dietro da tanto. Quali sono le tue sensazioni a riguardo? Perché c'è qualcuno che addirittura ipotizza un'eventuale perdita del mondiale. Quali sono le tue sensazioni invece?
Ah, guarda, francamente non conosco le condizioni fisiche precise di Dusan, quindi non mi permetto di dire se salta al mondiale. allora, so per esperienza anche personale in me, ma professionale, che quel tipo di problematica è devastante per un calciatore, perché è difficilissimo da sistemare, da guarire. È una delle cose peggiori, perché ha le recidive, perché però voglio dire, male che vada, salta al mondiale, spiace per lui, meglio per la Juve, così guarisce bene, se non è che poi è giovane, può fare un altro di mondiale, poi sì, forse non so se la Serbia si qualifica di nuovo, pazienza. Però egoisticamente, se io fossi la Juve, spererei lo saltasse.
Certo.
Però non credo lo salterà. No, no.
Chi invece lo salterà sicuramente, questo è poco ma sicuro, è Pogba. Tu hai scritto un pezzo oggi su Tutto Sport.
Ieri sera, sì.
Esatto,
sì,
e hai parlato con la Pimenta. Ora, insomma.
Ma no, ho parlato anche con Paul, ci siamo salutati, ci conosciamo anche perché io seguo la Francia all'Europeo. Ma no, mi ha detto sto meglio, dai, sto meglio, piano piano. Sì, piano piano. Hanno fatto questo errore di gestione tutti quanti nel non operarlo subito. Vediamo, certo, lui sicuramente, il fatto di andare al mondiale, di potersi allenare, recuperare, questa cosa sarà molto positivo per lui, per la Juve, non c'è dubbio su questo.
Però insomma, la sensazione che hai avuto parlandoci, perché adesso diversi nostri radioascoltatori sono arrabbiati con Paul, no? Si sentono quasi traditi, se vogliamo, no? Ma tu hai riscontrato veramente questa voglia di Juve, questa voglia cioè tipo non vedo l'ora di rindossare questa maglia?
No, ma ascolta, ma questa voglia di Juve c'è stata da sempre, nel senso anche quando lui ha deciso di non operarsi, non era un problema della Juve, era un problema di gestione di tutto quanto, l'entourage, ma anche della società,
Sì, sì.
Perché è una società, cioè il problema non è mica solo di Pogba, è che se la società è autorevole, gli spiega costi e benefici, e gli è chiaro che non può obbligarlo perché è una questione di salute personale, ma può indurlo, può spiegargli, può fargli vedere, evidentemente le carenze sono state a 360 gradi del personaggio, dell'entourage e della stessa Juventus. Chissà, magari ci fosse stato Raiola, per quanto Raffaella Pimenta è una donna di grande qualità, di grande prospettiva e di competenza, molto più competente di Raiola dal punto di vista legale, ma magari non ha quel carisma ancora per indurre, per spingere un proprio giocatore a fare delle scelte personali. Poi c'è tutto l'entourage familiare, gli stregoni, tutte strofe per fare delle battute. E quindi no, e quindi non è un problema di voglia di Juve, è un problema di gestione della situazione, ma Pogba è davvero tornato alla Juventus perché lui sa che questo ambiente gli fa bene, perché ha voglia di stare in questo ambiente. Ma anche lì ieri sera al Golden Boy, organizzato da noi di Tutto Sport, si percepiva la sua felicità di vedere l'ambiente Juve. Non è quello il problema è la gestione, sai, sì. Sono personaggi un po' complessi, poi magari se succede un giocatore danese è un po' diverso.
No, capisco perfettamente. Però insomma te ha detto che insomma lui rivuole...
No, ma su questo non c'è il minimo dubbio, ragazzi, proprio no. Voglio dire, era felice di vedere Marchisio, di stare lì, di vedere dirigenti. Proprio è venuto apposta, non aveva nessun premio da prendere, è venuto apposta, c'ha voglia, su questo non c'è dubbio. Poi è chiaro che lui si porta dietro delle questioni personali, di entourage, familiari, tutto quanto, che un pochino lo zavorrano, per dire così.
In attesa del ritorno di Paul, però, ci sono due partite che sono o sarebbero da vincere, auspicabilmente. Ora, la Juventus si presenta contro l'Hellas, che è reduce da 8 sconfitte consecutive. Quali sono i rischi di una trasferta del genere e, soprattutto, se questa potrebbe già essere la partita di Chiesa titolare o di Di Maria al fianco di Milik?
Ah, guarda, sulla questione delle formazioni non saprei dirti, perché non seguendo quotidianamente la Juve non lo so, e in questi giorni non ho parlato con i colleghi. Non credo già Chiesa, soprattutto perché Chiesa ha ancora da recuperare, questo mese sarà importantissimo. Di Maria forse, però ecco, sono sensazioni mie, anche perché anche lui, Di Maria, ha bisogno di giocare, non aveva problemi strutturali come un legamento, ma problemi più muscolari. Ma il problema di queste partite è la sottovalutazione, cioè la Juventus deve evitare certe mollezze, certe sottovalutazioni che ha fatto in questi 2-3 anni, no? Le partite perse in casa con l'Empoli, con Sassuolo, queste robe qui, o i pareggi strani a Udine quando hai la partita in mano, quello di cos'era, Cosenza, queste robe qui, quando tu vai lì e non sei la Juve, sei una roba che, per cui affronti, la sensazione che non era da Juve era che affronti questa partita con fastidio, una roba che ti tocca fare, ma invece no, devi azzannarle. Ho la sensazione che un pochino questo atteggiamento sia stato archiviato, però sono molto curioso anch'io di vedere giovedì, perché il Verona ha perso da 8 partite delle grandi fragilità, ma un grande ritmo, gioca con grande ritmo, è un po' della scuola, no, di Juric, di scuole qui, e sono sempre quelle partite fastidiose, un po' malmostose. Poi ha fisicità davanti perché ha un attacco pesantissimo, no? Tra Henry, Lasagna. Non è una partita banale, ma sono poche in Serie A. Ma sono più difficili quelle con squadre tipo il Verona che hanno bisogno, fisicità, e quindi si mettono un po' lì. Come dire, tu devi andare in campo senza l'atteggiamento di quello un po' sussiegoso che dice: ma come vi permettete? Perché si permettono, come si permettono.
Sì, non c'è dubbio. Le ultime due, prima di salutarti e ringraziarti, Stefano, la panchina di Allegri è un po' più salda o credi che invece in ogni caso fino a fine anno non se ne parla eventualmente di cambiare tecnico, e poi te ne faccio un'altra al volo?
No, io sono sempre stato convinto, ma non convinto, sono sensazioni, ambiente, entourage, anche fuori dalla Juve, che non ci fosse nessuna intenzione di cambiare. A maggior ragione ora che un pochino resta, no, il dramma sportivo ovviamente della Champions, però un pochino realizzata, no? Sei 2 punti dal 4º posto, voglio dire, c'è un pochino più di senso logico, tattico, una minima autocritica sugli infortuni, insomma qualche segnale di risveglio lo si vede. E visto che quando c'era la situazione più complessa già non c'erano segnali, a maggior ragione direi ora. Poi nell'anno prossimo magari questo arriva secondo, vince lo scudetto, non lo so, la vedo dura, o vince l'Europa League, mi auguro che la Juve affronti l'Europa League con la voglia di vincerla, perché sarebbe un grande gol. Entri in Champions in prima fascia,
sì.
E porti comunque a casa una coppa, che non è mai un dettaglio.
Ah, non c'è dubbio. Tu segui la nazionale, lo sappiamo, insomma, lo ha ricordato. Presumo tu vada in Qatar?
No, guarda, allora, non subito.
Perché ti voglio fare subito
l'idea,
l'idea
è andare probabilmente per le partite
finale, la parte finale,
iniziale, la fase diretta, insomma, sì, esatto. Di gironi, voglio dire.
Ma mi dici cosa ne pensi di queste parole dell'ambasciatore proprio dei mondiali, sostanzialmente di natura omofoba e in generale?
Ma
si fanno,
guarda,
i mondiali in un paese dove i diritti sono negati, insomma, no?
Guarda, sì, lo sapevamo già, non è una sorpresa. Devo dirti che la maggioranza del Parlamento italiano in questo momento, quindi la maggioranza degli italiani che lo ha eletto, la pensa esattamente come l'ambasciatore del Qatar. Non è che dobbiamo, voglio dire, scandalizzarci più di tanto. C'è stato qualche miglioramento, guardiamola così. Allora, il Qatar è un problema a prescindere, no? Certo. Di farlo in Qatar, il problema vero è stata la gestione della comunicazione di queste ultime 2 settimane da parte della FIFA, la lettera di Infantino, altre cose,
vero,
che sono state assolutamente ignobili e stupide anche dal punto di vista comunicativo. Però paradossalmente il mondiale ha acceso i fari tari, per cui la condizione dei lavoratori in Qatar ora è aumentata molto di più rispetto a quelle degli altri paesi del Golfo e del mondo arabo. Quindi comunque il calcio le ha aiutati un pochino. Se non ci fosse stato il mondiale, alla stragrande maggioranza della popolazione mondiale, delle organizzazioni, delle condizioni di lavoro degli operai del Qatar, gliene fregava una beata minchia.
Zero, sì,
questa è la verità. Quindi bisogna un pochino fare attenzione fra le varie sfumature. Detto questo, è chiaro che il problema dei diritti resta, che ci saranno molte prese di posizione per fortuna da parte dei calciatori, e quindi che alla fine il calcio aiuta anche a migliorare. Io la guardo da questo punto di vista positivo. Il calcio ha sempre avuto queste... Guarda, io ho partecipato ai mondiali in Brasile, ho partecipato ai mondiali in Sudafrica, E devo dire che comunque la gente era contenta di averlo lì il mondiale, perché dava una visibilità che altrimenti non ci sarebbe stata.
Certo, certo. Grazie mille Stefano e buon lavoro.
Un abbraccio ragazzi,
ciao,
a voi.
Ciao, 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 grazie.
Ciao Stefano Salandin. Allora, se si ferma Kostic, ci dice Enrico, c'è Ealing Junior, purché rientri, perché è infortunato anche lui.
Ancora no.
Gigi Riva, rombo di tuono un mito, è stato il compleanno, è grande Gigi che ho conosciuto quando era team manager della Nazionale. Non credo che i prescritti meritassero di vincere contro di noi, chi lo afferma? Evidentemente ha dovuto usare molto Malox. Adani, a lui la testa serve solo a tenere divise le orecchie, donato da Sassuolo. Allegri da buon sapiente di calcio, come si faceva in passato con i terzini, che in fascia non rendevano più, si spostavano come centrale e tac, veniva la magia. E così è ciò che è successo ad Alessandro Jack da Recanati. Sempre un piacere sentirvi. Kostic è finalmente esploso, spero solo che riesca a fare la differenza anche con le difese schierate e non solo in contropiede. Rabiot, tanto lavoro duro e di lotta, ma ora anche qualità, ci sta bene in un grande centrocampo, ma deve essere coperto quando ad impostare, perché a volte fa passaggi ingenui e da suicidio. Forza Juve, Angelo da Frosinone. In effetti Kostic, lo abbiamo detto, non so, si riferisce deve essere coperto, si riferisce a Rabiot, forse lui, esatto, sì. Anche se bisogna dire che è tra i migliori, forse al momento credo che per Allegri sia insostituibile, ma del resto Allegri, se ha un merito, diamoglielo pure di aver quantomeno valorizzato lo stesso Rabiot. E lo scorso anno, nell'ultima fase, fu molto molto utile quando erano infortunati, tra gli altri, McKennie e Locatelli. A tra poco.
Fuori di Juve.
Ultima mezz'ora per dirci Kostic, vi piace, non vi piace nel 3-5-2 titolare fisso, come faremo quando saranno tutti in forma, non faremo il 3-5-2 secondo Alfredo Gigliotti, attenzione che non credo abbia parlato con Allegri, che qualcuno dice perché togliere questa difesa a 3, però se tu per esempio non fai più la difesa a 3, non fai più il 3-5-2, dove lo mettiamo Kostic? Boh, non lo sappiamo, però al momento secondo me è una nuova arma, quasi l'arma in più, se vogliamo, la partita contro l'Inter è lui che l'ha spaccata, per intenderci. A proposito di partita contro l'Inter, io i vari De Grandi, Sadani, eccetera, se l'Inter al primo tempo segnava 3 gol, se lì, con i se, il calcio non funziona, anche l'abbiamo detto che l'Inter poteva fare, però non li ha fatti, poi invece al secondo tempo credo la Juventus abbia legittimato, no, alla fine il risultato. Allora, la Superlega, per quanto riguarda la Superlega, la UEFA ribadisce il proprio diniego, l'opposizione rimane schiacciante, eravamo un po' preoccupati, La UEFA, impersonata dal presidente Alexander Seferin e appoggiata dall'ECA, rappresentata al numero del PSG, Nasser Al-Khelaifi ha incontrato la Superlega, perché c'era questo famoso incontro, no? Nella persona dell'amministratore delegato Reichard, amministratore appunto della A22 Sports, che è la società che gestisce la Superlega. Questo faccia a faccia, andato di scena a Ginevra mediante connotati distensivi, non ha portato a una revisione della filosofia del massimo organismo calcistico europeo, cioè della UEFA, che continua a rigettare questo scenario. Il comunicato redatto e pubblico ne è una chiara dimostrazione, quindi alla fine della giostra, mentre la Superlega, con la persona appunto di Reichard, l'amministratore delegato, pensava, sperava, auspicava che questo incontro servisse ad avvicinare le parti, invece la UEFA ha ribadito no, per noi la Superlega non si deve fare, quindi sarà ancora di più determinante il verdetto della Corte di Giustizia Europea sulla denuncia fatta dai club ribelli Juventus, Real Madrid e Barcellona, in base alla quale insomma fa una denuncia in base alla quale ritiene diciamo così il monopolio ingiusto della UEFA nell'organizzare le coppe. La UEFA ha accolto, si legge nel messaggio, una richiesta di un incontro oggi a Nyon da parte dell'A22 Sports, impresa commerciale privata, offrendo loro la possibilità di rivolgersi alle vere autorità rappresentative del calcio europeo. I vertici della UEFA, guidati dal presidente Seferin, mi viene quasi sempre da fare il saluto, non ogni volta che... e dai rappresentanti delle leghe nazionali, dei club, dei giocatori e dei tifosi, hanno sottolineato insieme che l'opposizione all'autoproclamata Superlega rimane schiacciante oggi, come lo è stata dall'aprile del 2021. Quindi ragazzi, niente pace, anzi. 340-54-25-324, avete ancora una ventina di minuti, 22 minuti per dirci Kostic, sorpresi, non sorpresi, contenti, non contenti, secondo voi può ancora crescere? È al momento un'arma in più per Allegri? Andiamo con un po' di vocale.
Buongiorno Quinti, buongiorno Alfredo, Cristian da Campobasso, sempre ciao. Con voi. Quindi non riusciamo ad avere una gioia che il giorno dopo, puntuale, c'è sempre qualche scheletro nell'armadio, vedi libri neri, paradici, bla 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 bla. Ma è possibile mai che società così in vista, specialmente dopo il 2006, non sono attente in questi piccoli particolari? Dammi una risposta, aiutami tu, infrancami fino alla fine.
Dobbiamo, Cristian, aspettare anche in questo caso, io non l'ho detto perché sarebbero usciti ulteriori documenti, soprattutto un libro relativo a Paratici, sugli errori di Paratici. Mi sto riferendo all'inchiesta che impropriamente alcuni definiscono sulle plusvalenze, ma si chiama Prisma perché oltre alle plusvalenze coinvolge anche il discorso legato allo slittamento e al pagamento posticipato delle famose 3 mensilità di stipendi relativa all'anno della pandemia. Quindi aspettiamo l'evolversi della situazione, soprattutto l'inchiesta che andrà per le lunghe, come ci ha detto qualche esperto di diritto sportivo. Per esempio, la famosa carta Ronaldo fisicamente non è stata trovata, addirittura qualche testata, mi ricordo La Repubblica in particolare, ha detto beh, è stata ricostruita, ma non dal punto di vista fisico ovviamente, quindi dobbiamo aspettare. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, sono lo zio Daff. Io sinceramente a livello di tecnologia mi piacerebbe solo il gol non gol, la penso come Platini. Per me lo sport deve rimanere umano, magari aumentare più occhi, più segnalini, più direttore di campo, non so come fare, ma quando uno mette una parte meccanica sullo sport e quella parte meccanica non fa le cose equilibrate, per me c'è del dolo e la macchina non può sbagliare. A noi anche fuori gioco ci deve essere la luce. Chi mi garantisce che il reframe non lo fa partire un pizzico più avanti per recuperare quel centimetro in più? Io non mi fido più per quello che sta succedendo, quindi la penso esattamente come Platini. Ciao Quintiliano.
Fagioli e Miretti sono la dimostrazione lampante che il talento è presente anche nei calciatori italiani, questo lo dice la marca, e fortunatamente la Juventus lo sta dimostrando.
Ciao, sono Andrea da Roma Terni.
Ciao.
In viaggio di ritorno dall'ennesima trasferta oggi a Firenze. Volevo dirvi una cosa, ma non sarà che dobbiamo rimpiangere Blatter? È una provocazione, lo so.
Ciao, no, ti prego, aiuto. È una provocazione, te possino, dicono qui a Roma. Beh, oddio, rimpiangere uno che poi è stato radiato per tanti casini, scusate il termine, che ha fatto, no. Però certo, adesso l'assegnazione in Qatar, lo sappiamo, ci sono stati dei brogli, però tace tutto, quindi purtroppo ragazzi siamo... Quanto manca all'inizio dei mondiali, Alfredo?
Ci siamo prossimi,
quindi non possiamo fare più 15 nulla.
15 giorni, 20
per
giorni.
Per me sarà, ve lo dico sinceramente, sarà una delle più brutte pagine della storia del calcio, proprio già dall'assegnazione, il fatto che si giochino lì i morti ai cantieri, ma al di là dei morti, che comunque sono giustamente importanti, i diritti ragazzi, non si possono nel 2022 negare i diritti, ma sotto ogni aspetto, alle donne, agli omosessuali, qualsiasi tipo di diritto, non è possibile, perché veramente siamo ai limiti dell'era preistorica.
Ciao ragazzi, sono Eugenio dall'Inghilterra.
Ciao Eugenio.
Non posso esimermi da complimentarmi col tuo amico Quintiliano, col tuo compagno di trasmissione, che ha sottolineato le cose inammissibili, inenarrabili e becere che stanno facendo nel Qatar. Io dico solo una cosa, se fossi un responsabile di una squadra non porterei la squadra a questa farsa in Qatar. Ciao.
Sì, infatti adesso ti faccio rispondere, ma non deve risponderti. Purtroppo Alfredo ha citato la realtà. Purtroppo.
Esatto. Stavo per dire questo. Intanto ringrazio il nostro amico che ci dà così tanta fiducia. Io mi sono limitato a riportare quello che semplicemente è la realtà, quella che è la realtà dei fatti e che purtroppo non può essere ignorata al giorno d'oggi. Giusto per precisare, il mondiale inizierà tra 12 giorni, quindi subito con Qatar-Ecuador.
Sempre un piacere ascoltarvi. Kostić finalmente esploso, spero solo che riesca a fare la differenza anche con le difese schierate. Forse Angelo l'avevamo già letto, sì, l'avevamo letto, Angelo da Frosinone, che sì. Saluto. Ma per quale motivo dovremmo tornare a giocare a 4? Bremer è perfetto come centrale nei tre, poi quando sono tutti recuperati io farei giocare Kostić e Di Maria sugli esterni a metà campo con Chiesa dietro a Vlahovic, quindi faresti 3-4-3-5-1-1. Claudio da Bergamo, capito carissimo Alfredo, ma perché dobbiamo tornare a giocare a 4?
Ma perché adesso che si vince, adesso tutti i problemi sembrano spariti. Io però ti dico, caro Quinti, che la difesa a 4 tornerà di moda e sarà necessaria per fare l'ultimo salto di qualità.
Vediamo, dai Massimo, la Francia gioca con Kanté, Rabiot, Pogba. Ah, da Massimo, pensavo dai Massimo, uno di noi. Da Massimo, la Francia con Kanté, Rabiot, Pogba, quindi Fagioli, Pogba, Rabiot possono giocare insieme come Di Maria, Vlahovic, Chiesa, Kostić. Infatti il Paris Saint-Germain giocava con Di Maria, Neymar e Mbappé. Deve ancora vincere una Champions League il Paris Saint-Germain. Se c'erano persone serie al VAR ed in campo a dirigere la partita, il gol annullato era rigore. Americo, guarda Americo, io a Casarin ti invito poi ad andare su Bianconera News a leggerla l'intervista, gliel'ho anche chiesto alla fine, ho detto ok, mi può stare anche bene la regola, o meglio non mi sta bene, ma purtroppo è la regola, tu mi annulli il gol ma dammi il rigore. Lui dice no, ma io non l'avrei dato, non era rigore, perché secondo me, ha detto, quelle trattenute ce ne sono tante in area. Per esempio io non sono d'accordo su questo,
ma più che altro è dubbia la dinamica, Però è oggettivo che il movimento del braccio di Danilo è condizionato poi dalla trattenuta di De Frey, che è lampante ed è evidente. Poi esatto. Del gol abbiamo già parlato, insomma.
Esatto. Ciao Quintiliano, ciao Alfredo. Questo mondiale è solo per questione di soldi, purtroppo sì. Per quanto riguarda il VAR, ha distrutto il calcio. Spero venga tolto un giorno. Rosa da Simbario, Vibo Valencia. Quanto dista da Catanzaro?
Ma credo una settantina di chilometri.
Vicino,
eh? Sì, è vicino.
Ciao ragazzi, il Chelsea ha vinto la Champions con la difesa a 3. Tanti saluti, Luigi da Stoccarda. Lo so, ma è un caso ogni... Perché poi... Peraltro Di Matteo c'era in panchina l'anticalcio, sì, possiamo dirlo l'anticalcio.
Sì, ma di esempi del genere, senza andare troppo lontano, anche l'Inter di Mourinho non vinse con un gioco spumeggiante, se
che
vogliamo
però
dirlo.
Non aveva la difesa a 4.
Aveva la difesa a 4, è vero, sì.
Diciamo che vinse anche con 2-3 aiuti pesanti, 2 contro il Chelsea, 2 rigori negati al Chelsea di Ancelotti, che lo disse. Mi sarei aspettato tra andata e ritorno su 2 rigori netti, datemene esatto. Uno. Ma lo ricordo benissimo esatto. Ancelotti nel post-gara della partita di ritorno. E quella poi contro il Barcellona, lì fu clamoroso perché fu annullato un gol al Barcellona che era decisivo, la partita era sostanzialmente finita, quindi anche per questo.
Ma anche
vinse.
In finale col Bayern qualche
poi
di dubbio.
Esatto, poi sull'estetica di Mourinho lasciamo perdere, è antiestetico. ciao Quinti, Piero da Pedaso, volevo fare una domanda, secondo te Fagioli con il rientro degli infortunati giocherà a titolare o Allegri continuerà a darsi i calci nei... Vabbè, un abbraccio a tutti voi, io spero che continui. Perché credo che adesso più che mai debbano giocare giocatori più in forma. Se poi questi giocatori che rientrano si chiamano Paredes, che finora purtroppo non ha dato segni di poter far fare il salto di qualità alla Juventus come regista, McKennie, che io non schiererei titolare, ma un punto di vista mio, spero che Fagioli continui. Cara Radio Bianconera, rosicare umano, ma vedere l'interista rosicare è divino. Pippo dalla Germania, questo è vero, per quanto ce n'hanno dette, fatte ancora adesso, per carità. Voi avete il diritto di ospitare chi volete, ci mancherebbe, però sentire un intervento politico e definisce ragazzi, io non. Alfredo da Carpi, che definisce il governo italiano pare al Qatar in fatto di omofobia, mi offende come cittadino. Alfredo, purtroppo non possiamo. Diciamo, io non. Noi invitiamo giornalisti sportivi, se poi quando parlano. Parlano di altro, non possiamo farci nulla, ragazzi, purtroppo è così. Provo a dire la mia formazione titolarissima con la rosa al completo, un bel 3-4-1-2, vedi questo 3-4-1-2 me lo disse, me lo consigliò, me lo propose Simone Calori, che è un allenatore di Serie D, Szczęsny con Danilo, Bremer, Alessandro, Cuadrado, Pogba, Rabiot, Kostić, Di Maria dietro a Chiesa e Vlahovic, non sarebbe malaccio, è un po' sbilanciata in effetti, qualcuno poi deve proteggere,
esatto.
È un po' sbilanciata in attacco, ma li asfaltiamo tutti, forza io e Paolo D'Ancone, non sarebbe però male. Vai Fede.
Rettiliano, ciao Alfredo e Donato. Dunque, io volevo dire che relativamente ai mondiali non solo è un'aberrazione farlo in Qatar, ma anche in tutti quei paesi che negano i diritti umani delle donne, anche degli omosessuali, di tutti. In quel continente ce ne sono tanti.
Sì, sì, questi.
Sugli omosessuali in quel continente sono tutti che negano i diritti umani. Detto che io sono un eterosessuale, ma non c'è bisogno nemmeno di specificarlo perché non vedo niente di strano in chi è omosessuale, quella signore, tra virgolette, quella persona che si è espressa in quel modo, altro non è che un idiota. Un idiota, e lo sottoscrivo un'altra volta, un idiota. Poi speriamo che cambi questo modo di pensare. Non voglio parlare di Juve oggi, mi sono espresso su questo. Ciao e forza Juve.
Grazie, un abbraccio ragazzi. Ma è inutile che mi dite complimenti per la scelta degli ospiti. Io non ho invitato l'ospite per parlare di politica. Poi non è che gli dico stai zitto quando parla. Lui è un giornalista sportivo di tutto sport, segue anche la nazionale, segue la Juve, eccetera. Se poi dice una frase sulla politica non posso farci nulla, cioè no, noi fortunatamente qui c'è libertà di espressione.
Ma,
cioè...
poi oggi abbiamo riportato le parole di quello che dovrebbe essere l'ambasciatore del mondiale.
Sì, 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 ma no, no, ma lui dice l'ospite perché poi si è espresso.
Vabbè, però sono legate le due cose. Non
sì,
è che, non
però
è che
lui si... poi è lui, cioè non possiamo farci nulla. Non è che abbiamo invitato un ospite politico. Quindi, cioè, cerchiamo anche di ragionare quando fate le critiche, dai, ragazzi. Cioè, ripeto, non è che ho invitato un politico, un rappresentante politico. Se poi questo giornalista collega sportivo parla anche di politica, non posso farci nulla io. Ragazzi, vai.
Boycott Qatar 2022. Buon pomeriggio ragazzi, Sergio da Tuscania.
Ciao Sergio.
Innanzitutto complimenti per fuori di Juve, siete grandi.
Grazie.
Siete compagnia.
Grazie.
È un piacere ascoltarvi. Volevo dire che per me Kostic è un grande, grandissimo acquisto, forse ce ne renderemo conto appieno a fine campionato di quanto sarà stato importante. E per quanto riguarda il mondiale, io sono del Borussia Dortmund, io boycott Qatar 2022.
Sarebbe da boicottare per come la vedo io, però ormai ovviamente non si può fare perché altrimenti poi le varie Federcalcio incorrerebbero in delle sanzioni, verrebbero cacciate, sempre il solito discorso. Sicuramente, insisto, Infantino, numero uno della FIFA, invece di dire non pensiamo alla politica, secondo me invece poteva dire qualcosa. Ma dall'inizio però, guarda che ti dico, detto che non andavano assegnati al Qatar, però una volta che sono stati assegnati al Qatar, secondo me, il capo della FIFA, cioè il numero uno del calcio mondiale, in questo caso Infantino, poteva cominciare a fare, no, un'opera di... Invece qui si è arrivati al punto che a pochi giorni dall'inizio addirittura l'ambasciatore del mondiale si esprime in questo modo.
Mi viene da dire che la comunicazione sia stata quasi dilettantistica, soprattutto
dai,
alla luce
su.
Di quello che poi è successo,
esatto,
dopo.
Esatto.
Perché qui non si parla né di destra né di sinistra,
ma
né,
no, ma
né di orientamenti politici.
Noi non vogliamo proprio parlare di politica, ci mancherebbe.
Qui noi ci soffermiamo su quella che è la carenza più grave, ovvero la mancanza della tutela dei diritti umani.
Umani, che è una cosa che nel 2022 credo è inammissibile, non possa esistere.
Ciao ragazzi, Angelo da Londra. Ciao. Luis Enrique mi piacerebbe moltissimo, sarebbe sicuramente una bella svolta. Poi insomma lui è un allenatore che ha delle buone idee di gioco, mi piace, veloce, e sicuramente andrebbe a nozze con i nostri giovani. Vedremo una Juve completamente diversa, perché no, considerando i Sarri, Pirlo, i ritorni magari non voluti, una faccia nuova male non farebbe. Auguri a tutti, ciao ciao.
Grazie, è una faccia nuova, quella di Luis Enrique a me piace tantissimo. Vai.
Ciao Quinti, ciao Alfredo, Giacomo Attacca in Caico.
Ciao Giacomo.
Volevo fare una riflessione con voi.
Vai.
Allora, no, per quanto inerente al mercato che potrebbe essere a gennaio, ieri nelle vostre trasmissioni tanti parlavano di centrali, di terzini, ma secondo voi con il problema Dusan, ragazzi, che questo è un problema grosso, è un problema grosso, con il problema di Ken, che comunque anche quando sta bene non è affidabile, Non è che con il solo Milik la Juve potrebbe cercare anche una punta centrale, oppure dare in prestito o vendere insomma Ken e prendere un'altra punta centrale? Cosa dite ragazzi, fino alla fine, forza Juve.
Grazie Giacomo, è chiaro che se dovesse persistere questo problema di Vlahovic, ragazzi, diventa una cosa seria anche numericamente a livello di attaccanti. Sul discorso di Ken non è possibile, o meglio è molto difficile darlo via, perché tu dovresti riscattarlo dall'Everton, pagare tanti soldi e poi eventualmente provare a cederlo, quindi l'operazione sarebbe molto difficile. La speranza nostra invece è che recuperi Vlahovic, però anch'io ho timore, hai ragione, anch'io ho timore, l'ho detto prima, perché non vorrei che questa maledetta pubalgia, perché la conosciamo, ce l'abbiamo avuta forse un po' tutti noi che abbiamo giocato a calcio, ovviamente non a livelli di Vlahovic, tu comunque ti permette di giocare, però poi magari dopo due, tre partite, quattro, quelle che sono, taratac, ti si infiamma di nuovo e tu devi stare fermo. Quindi non vorrei che alla fine ci rimettesse la Juventus, ecco, per dirla tutta, speriamo di no. Vai Fede.
Ciao carissimi, ma una domanda, io non sopporto più sentir parlare di derby d'Italia collegato a Juve-Inter. Perché gli dobbiamo dare questa grande soddisfazione, questa importanza direi? Noi il derby d'Italia perché non facciamo una mozione affinché venga riconosciuto come Juve-Milan nel derby d'Italia, visto che sono le squadre che hanno vinto di più? Non sopporto più questa importanza data a quelli là. Che ne pensate? Un abbraccio e forza Juve. Angelo da Frosinone.
Angelo, ti capisco, un po' l'idea di tutti i tifosi della Juventus. In realtà questo nome glielo diede il mitico Gianni Brera nel 67, perché cominciò a pensare i titoli della Juventus, i titoli dell'Inter, la grande Inter di Angelo Moratti, anche la forza imprenditoriale di Angelo Moratti e di Agnelli, e quindi alla fine coniò questo nome derby d'Italia. Io ti capisco, perché purtroppo siamo talmente, diciamo così, contro l'Inter che non li vorremmo più accostare a noi come importanza di sfida, ecco.
È sicuramente un messaggio importante che io in toto condivido, perché obiettivamente il Milan è la squadra che ha vinto di più in Europa.
Angelo non ha torto, cioè,
la attenzione. Juve è la squadra che ha vinto di più in Italia, però dobbiamo anche contestualizzare, come
anche
hai detto, esatto, è la squadra, come hai detto tu, bisogna contestualizzare il momento in cui venne affibbiato questo soprannome,
che è rimasto, esatto. È un po' come il Napoli che odia la Juventus perché la vede come rivale. In realtà non c'è mai stata rivalità, nel senso che negli ultimi anni si è avvicinata con Sarri a uno scudetto, ma la Juventus, Napoli non può minimamente pensare di poter essere una rivale della Juventus, proprio nella storia, ma anche in quella recente, se vogliamo.
Esatto, come la Fiorentina. Anche,
la Fiorentina, lì è una questione proprio di odio epidermico, mettiamola così, sportivo ovviamente. Vai Fede.
Ciao ragazzi, Gabriele.
Ciao Gabri.
Non so se per voi è la stessa cosa, c'è sempre la voglia di vedere nuovamente la Juventus, no? Appena finisce una partita già si aspetta l'altra. Ma dopo aver distrutto quelli, che mi ha dato ovviamente come a tutti penso una scarica di adrenalina pazzesca, io voglio rivedere la Juventus, diversamente dalle altre partite recenti. C'ho una voglia di vederla dopo il secondo tempo. E sarà vedere questi ragazzi che giocano, sarà il fatto di aver visto un po' di gioco, non lo so, però ho proprio la voglia di vederla la prossima partita. Sto galvanizzato. Ciao.
Ciao, ti credo Gabriele, perché anche noi non vediamo l'ora di rivederla, soprattutto di rivederla vincere. Tanto dobbiamo aspettare poco, mancano due giorni, domani peraltro a mezzogiorno conferenza stampa di Massimiliano Allegri, chissà se ci dirà qualcosa relativa per esempio alla possibile formazione, o comunque ad alcune scelte, o comunque ad alcuni dubbi di formazione.
Buonasera, Yuri da Roma.
Ciao Yuri.
Ma cosa ne pensate della formazione 4-2-3-1 con Di Maria da trequartista, Chiesa e Kostic? E i due davanti alla difesa, addirittura io proverei a mettere Paredes con Fagioli.
Sai Yuri, la vedo un po' tanto sbilanciata già per antonomasia, proprio il 4-2-3-1, però poi chi marca? Poi tu mi escluderesti Rabiot, che in questa fase credo che sia inamovibile, no, a centrocampo.
Assolutamente sì, il 4-2-3-1 potrebbe essere una soluzione percorribile, soprattutto quando saranno tutti, soprattutto Chiesa, Di Maria, pienamente recuperati, perché ci saranno partite in cui avrei bisogno della fantasia dei trequartisti, no? Esatto. Però obiettivamente, come dici tu, Quinti, come fai a tenere fuori Rabiot e Locatelli adesso, in questo periodo?
Adesso secondo me è quasi impossibile.
E poi Paredes è un'incognita, scusami.
Tra l'altro, esattamente. E poi toccare soprattutto questa difesa che sta, è la migliore del campionato, solo sette gol subiti. Per esempio l'Inter ne ha subiti 19, sono tantissimi per una squadra che ambisce sulla carta lo scudetto.
Peggior difesa in trasferta.
Esatto.
Ciao caro Quintiliano, Francesco Roscia da Roma. Ciao. Un saluto a tutti gli amici di Roma e soprattutto un buon pomeriggio, dicevo. E stamattina sentivo parlare anche dal direttore di su quali giocatori poter puntare. E io penso che al netto di rivoluzioni che tanti o meno dobbiamo guardare in casa nostra. E secondo me già il discorso di avere gente come Ealing Junior, De Winter lì dietro, con davanti Rovella, Miretti e Fagioli, ragazzi, è
in prospettiva
un zoccolo duro importante per quanto riguarda il futuro, il presente. Poi per quanto riguarda calcoli, conteggi, la classifica, con tutto rispetto, mi sembra viziata, per non dire falsata o condizionata, da errori clamorosi, dove nel dubbio un allenatore non dovrebbe mai dire, un arbitro non dovrebbe mai annullare, e paghiamo Roma, paghiamo Milan e paghiamo altre partite con decisioni discutibili. Forse Juve, speriamo comunque di fare la nostra lotta su noi stessi.
Grazie Francesco, mi viene da dire soprattutto paghiamo quella più palese, la Salernitana, no? Perché non c'erano le immagini, sempre in quella porta succedono le cose della Juventus, quella è stata clamorosa, perché è vero, 70 minuti ha giocato male, la Salernitana quasi ti ha dominato, comunque ha avuto il pallino del gioco, ma la Juventus poi aveva ribaltato il risultato. Dammi intanto quei due punti contro la Roma, anche onestamente la Juventus meritava qualcosa di più sotto il profilo arbitrale. Siamo giunti alle 17. Saluto e ringrazio Alfredo, ci vediamo domani dalle 15 alle 17. Saluto e ringrazio Fede Rossi, saluto e ringrazio tutti voi. Ora 2 in bianco nero.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.